Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. La Chiesa ricorda oggi San Luigi Gonzaga, che ha vissuto nella seconda metà del 1568, è nato. Ricordiamo, è il tempo anche di San Carlo Borromeo, ricordiamo anche la sua morte nel servizio degli appestati. Iniziamo l'Eucarestia chiedendo la misericordia di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Giovanni.
Capitolo sesto, versetti 28-33. Gli dissero allora: che cosa dobbiamo compiere per fare le opere di Dio? Gesù rispose loro: questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che gli ha mandato. Allora gli dissero: quale segno tu compi perché vediamo e ti crediamo? Quale opera fai? I nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto, come sta scritto, diede loro da mangiare un pane dal cielo. Rispose loro Gesù: in verità, io vi dico, non è Mosè che vi ha dato il pane dal cielo, ma è il Padre mio che vi dà il pane dal cielo, quello vero. Infatti il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo.
Parola del Signore.
L'omelia di Gesù nella sinagoga di Cafarnao, come impariamo solo alla fine, al versetto 59, incomincia propriamente poco dopo, cioè in pratica al versetto 35. E questi versetti preparano, nel contesto del racconto evangelico, preparano lo svolgersi di questa che possiamo chiamare un'omelia sinagogale, visto che è un discorso pronunciato nella sinagoga e visto anche, come si vedrà, che è centrato su un riferimento biblico, anzi ce ne sarà più, ci sarà anche una citazione secondaria a un certo punto nel corso del discorso. Per esempio, al versetto 45 ci sarà una vera e propria citazione, ma tutto gira attorno a un riferimento biblico che è quello della manna. Ecco, vediamo insieme questi versetti preparatori del discorso.
Ma io così mi aveva colpito questo passaggio dalla pericope di ieri, in cui Gesù aveva fatto questo confronto, insomma questo invito ai giudei, ai suoi interlocutori a darsi da fare, a operare per questo cibo che rimane per sempre, quindi a cercare questo cibo che rimane per sempre. E oggi il passaggio, cioè, allora gli chiedono che cosa dobbiamo operare, il verbo è lo stesso, in greco diceva ergazeste e oggi dice ergazomeza, cioè operiamo, cosa dobbiamo operare.
No, cosa dobbiamo fare per operare.
Cosa dobbiamo fare per operare. No, però mi chiedevo questo passaggio da cosa scaturisce, perché Gesù parla di procurarsi questo cibo, darsi da fare per procurarsi questo cibo, che poi dice che è un cibo che comunque il Figlio dell'uomo darà. E allora gli chiedono: ma cosa dobbiamo fare per operare e per operare le opere di Dio? Ecco, sì, mi colpiva perché poi Gesù risponde, ma l'opera di Dio, l'opera di Dio. Allora mi dicevo, ma l'opera di Dio, cioè è l'opera che fa l'uomo gradita a Dio? O è un'opera di Dio? Perché poi dalla risposta che dà Gesù, Gesù dice, ma l'opera di Dio è questa, che crediate in colui che gli ha mandato. Quindi è l'opera della fede. E il riconoscere in Gesù l'inviato di Dio, il figlio di Dio, il figlio dell'uomo. Però mi sembrava che si potesse tenere questo duplice, cioè in fondo il credere e nello stesso tempo è opera di Dio, perché poi dirà nessuno può venire a me se non lo attira il Padre. Quindi in fondo c'è questa iniziativa di Dio anche nella fede, in questa adesione dell'uomo a Dio. C'è l'iniziativa preveniente di Dio, c'è Dio che lo attira, e però c'è l'opera dell'uomo che deve corrispondere a questa iniziativa di Dio. Quindi mi piaceva tenere tutte e due le cose.
Io intendevo queste opere di Dio e anche poi anche al singolare come in primo senso l'opera che Dio vuole che l'uomo faccia, l'opera comandata da Dio, le opere comandate da Dio. Mi pare che rispetto all'invito di Gesù per qualche cosa che resta per la vita eterna, loro capiscono che questo è un qualche cosa che sarà dato da Dio. Allora che cosa dobbiamo fare per poter avere questo cibo eterno? E il 29, nella risposta di Gesù, io capirei che Gesù sintetizza quello che c'è da fare nel credere. Pare che la sottolineatura sia questa: credere in colui che egli ha inviato. E mi pare che anche la folla comprenda la portata di questa sintesi, che in un certo senso chiede quindi chi è costui che Dio ha inviato. Mi pare sottinteso anche che Gesù si proponga come l'inviato, perché così è già stato, e mi pare che la folla comprenda e quindi chieda un segno. E tutta la costruzione del brano mi sembra che voglia dire che loro l'hanno già visto questo segno, tutta la questione nasce proprio dalla moltiplicazione, però quindi forse c'è anche un po' un senso di dire ma ancora non vedete. Però su questa domanda che fanno, che cosa fai tu dunque, quale segno, perché vediamo e crediamo a te, e la richiesta quindi che si presenti Gesù come nuovo Mosè pienamente e dia la manna. Su questo mi pare che Gesù non risponde immediatamente, non dice vi do un segno, non ve lo do, ve l'ho già dato. Mi pare che entri dentro a questo argomento della manna, del pane dal cielo, e per approfondirlo. Quindi non trovo subito una risposta di Gesù sul fatto che lui voglia dare questo segno o non lo voglia dare. Ma che voglia approfondire che cos'è questo, che cos'è il segno della manna e che cos'è un pane. E la cosa che a me mi ha più colpito è in realtà la finale, che il pane di Dio discende dal cielo e dà la vita al mondo. A me questo qua mi è sembrato una linea che in Giovanni troviamo sempre, l'avevamo già trovata: Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio, cioè che il piano di Dio è per tutta l'umanità. È un elemento, diciamo, aggiuntivo, ma è uno sfondo che io sento che fa sempre respirare il Vangelo, anche se qua il centro forse è l'identità, ecco, di questo pane e gli altri elementi che via via emergono. Ma fin dall'inizio di questa discussione però la grandezza del dono di Dio, l'universalità, è nel fondo.
forse sarà già stato detto ieri, che mi sembra che ci siano molte similitudini tra questo brano e la Samaritana del capitolo 4. Infatti c'è il versetto 34 in particolare oggi che dice: Signore, dacci sempre di questo pane. E il versetto 15 del capitolo 4 che dice: Signore, dice la donna, dammi di quest'acqua perché non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua. Mi sembra che siano due frasi che siano molto parallele.
Ma a me questo dialogo, insomma, mi pare sconcertante, perché il versetto 31 e 32, qui appunto c'è questo collegamento della folla al grandissimo miracolo della manna, era un miracolo strabiliante di per sé, era un miracolo che ha nutrito un popolo in un luogo insomma veramente di grandissima prova, quindi era un pane non umano, incontestabilmente celeste, un pane celeste, quindi non era una cosa da poco, ecco, quindi, e loro oppongono, cioè rispondono al segno, che al miracolo, diciamo, che ha fatto Gesù, con questo antico miracolo che è strabiliante, e appunto, e lo chiamano pane dal cielo, e Gesù dice: non Mosè ha dato a voi il pane dal cielo. Cioè, a me fa impressione, perché come se volesse dire, lo sanno benissimo che non è stato Mosè a dare il pane dal cielo, lo sanno benissimo. Quindi qui mi sembra che il Signore voglia dire che il dono non ha intermediari, cioè è un dono come dire, diretto proprio, è un dono, il donatore si fa dono in qualche modo, ecco, in questo senso, cioè non c'è nessuna azione intermedia, ecco, questo volevo dire, cioè mi sembra che li porti a un piano ancora superiore, ancora più strabiliante, ecco, se si può dire, rispetto al grandissimo miracolo della manna. Cioè, gli dice: guardate che voi siete di fronte a una cosa impensabile, ecco, cioè un dono impensabile. Vi troverete di fronte, a una cosa ancora più strabiliante.
Ritornando al brano della Samaritana, al versetto 34, Gesù dice: il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera. Oggi dice che al versetto 29 che l'opera di Dio è che crediate in colui che gli ha mandato. Penso che ci sia un collegamento tra queste due cose, cioè il compito del credente è credere in colui che gli ha mandato e che si ciba del compiere la volontà del Padre, e questa cosa mi sembrava davvero bella. E poi così notavo che al versetto 32 di oggi si dice: non è Mosè che vi ha dato, ma è il Padre mio che vi dà. Quindi c'è un passato e c'è un presente, e il presente è appunto aver mandato il Figlio come pane dal cielo.
Anch'io ho notato quello che diceva la Maria, che c'è uno scarto tra il versetto 31 e il versetto 32, perché, che però non riesco a capire. Gli dicono: che segno fai perché vediamo e possiamo credere? I nostri padri mangiarono la manna nel deserto, come è scritto, diede loro un pane del cielo. Il Salmo si riferisce a Dio, diede loro un pane del cielo. Nel Salmo è chiaro, sta parlando di tutta l'opera di Dio, ce l'ho sotto, sono tutte le opere che Dio ha fatto a favore del popolo e il popolo si induriva. Quindi il soggetto di questa citazione è sicuramente Dio. Invece Gesù risponde: non è Mosè che vi ha dato il pane dal cielo, ma il Padre. Forse l'accento è non tanto sul soggetto, ma sulla provenienza di questo pane. Cioè, i padri nostri hanno mangiato la manna nel deserto, come sta scritto, e diede loro un pane del cielo. Quindi gli dicono: dacci anche tu un pane del cielo. E Gesù risponde: il Padre vi dà un pane del cielo, quello vero. Però rimane che o si può tradurre, ma il greco non lo so, mettendo davanti Mosè, cioè disse loro Gesù: Mosè non vi ha dato un pane del cielo, ma il Padre vi ha dato un pane del cielo. Un po' tirata forse, però non riesco a capire questo scarto.
Immagino che per la gente di quei tempi sentiresi dire una cosa così era molto nuova. Cioè Mosè, la legge, Gesù, cioè Dio Padre, insegna, dà al popolo i comandamenti: fate così, fate così, e io poi farò anch'io la parte mia, ecco. È una promessa in quel senso. Qui invece Gesù dice, qui è questione di fede, e credo che quello è il punto centrale di quello che sta insegnando, che lui, Dio, si sta dando come nutrimento spirituale in un modo che non ha fatto prima. Per poter attingere a questo nutrimento spirituale e poter fare quindi le opere di Dio, cioè adempiere i comandamenti, le opere di Dio, bisogna avere fede. E bisogna avere fede in Gesù, nel suo figlio. Credo che, mi sembra che il punto centrale è questo. È il pane che nutre, che lui è quello che dà, non avrebbe nessun effetto, non avrebbe nessuna, se non ci fosse la fede. Anche se nel miracolo dello zoppo, di quello che è paralitico, anche se lì non c'è questione di Gesù che gli chiede: mi credi? E quindi Gesù, Dio, potrebbe anche operare senza. Ma per la vita eterna e per adempiere pienamente, per entrare nell'immortalità in questo modo, in piena presenza di Dio in eterno, la fede è assolutamente essenziale. E intanto, per poter fare questo, Dio stesso rafforza la nostra fede, perché il nutrimento spirituale che si può avere con la fede è quella proprio di rafforzarla e quindi avere di più, no? Così ci aiuta nel cammino, e lui stesso è il cammino, lui stesso è la meta, si entra in un'unità, si partecipa.
Sì, è un testo che ha fatto tribolare, forse ancora un po' fa tribolare nell'interpretazione. Sul problema di Mosè è vero che nella scrittura non è mai Mosè il soggetto del dono della manna, è sempre solo Dio. Probabilmente c'è da supporre che ci siano tradizioni successive che sanno molto bene che il dono viene da Dio, ma attribuiscono a Mosè, nel senso che Mosè è stato il mediatore di questo dono, diciamo, ecco, come la legge viene da Dio. Però si può dire che Mosè vi ha dato la legge, la legge è stata data per mezzo degli angeli, per mezzo di Mosè. È possibile questo, forse, nel senso cioè che non dovrebbe essere probabilmente questo l'accento, Ecco, è chiaro che se uno si concentra su questo punto, allora è portato a contrapporre, per così dire, a mettere in contrapposizione o in relazione Mosè e il Padre che adesso vi dà. Però non è sicuro questo, ecco, è possibile, non è sicuro. Qui il linguaggio è un altro problema, la fede che adesso ti diceva Mark, sicuramente poi è il tema di tutta la prima parte successiva, questo si vedrà molto bene. Venire a me, credere in me, lo vediamo già nel versetto 35, e poi successivamente è il tema principale. E qui alcuni fan, secondo me, hanno mostrato abbastanza bene che qui il linguaggio è un linguaggio apocalittico, diciamo, cioè le espressioni non contrappongono la fede alle opere, non sono le opere della legge, cioè il problema fa operare, cosa dobbiamo fare per operare l'opera di Dio, è, a quanto pare, non posso dimostrarlo io, un'espressione idiomatica molto ripetuta, soprattutto nella letteratura apocalittica, che significa fare la volontà di Dio. Cosa vuole che Dio facciamo? Cosa Dio vuole che facciamo per far la sua volontà? Questo sembra essere. E in questo modo colgono anche il linguaggio tipico che è messo in bocca a Gesù qui. Operate, ma è un po' strano come se noi traduciamo letteralmente, operate il cibo che infatti traducono datevi da fare. Invece l'espressione è proprio operate il cibo, questo modo di parlare è corrispondente a quello che noi diciamo, che cosa Dio vuole che noi facciamo, qual è la volontà di Dio, perché possiamo ottenere, perché Gesù, è Gesù che dice dovete fare qualcosa, operate per ottenere questo, il pane che dura fino alla vita eterna, non quello che avete mangiato. Pane. E cosa dobbiamo fare per far questo, per ottenerlo? Sembra abbastanza coerente e appunto Gesù dice la volontà di Dio è credere, la volontà di Dio, cioè l'opera di Dio, in questo caso vuol dire la volontà di Dio, è credere in colui che Lui ha mandato, l'accento è sempre su Dio, la volontà di Dio è credere in colui che ha mandato Lui. Non parlano indirettamente, naturalmente parla di sé, e loro chiedono un segno. Il problema dei segni in Giovanni è abbastanza anche equivoco a volte. In questi casi Gesù non lo dà questo segno, ancora. Non... Chiedono un segno perché il miracolo che Gesù ha fatto è un pane terreno. E mettono avanti per chiedere il segno la manna. La manna è un pane dal cielo. Tu prometti un pane che probabilmente era anche, perché c'era anche un pane escatologico che era atteso, no? Se c'è un esodo futuro, c'è anche un pane, una manna futura, eccetera. Tu prometti questo, che segno fai? Che prova dai? Che sei tu che darai, ecco, in questo momento, che è il Padre che dà attraverso di te. A me sembra che loro mettono, questa citazione del versetto 31 mi sembra centrale, perché poi tutta l'omelia che segue è appesa lì, è un'interpretazione di questo, diede loro un pane dal cielo. E io ho l'impressione che subito nei versetti immediati il centro sia dal cielo. Qual è il pane dal cielo? La manna era un pane veramente dal cielo? No. Perché? Non perché è immediato, non è immediato, è sempre un dono di Dio, perché la manna ha nutrito, è un pane miracoloso, questo non c'è discussione qui, perché la Bibbia lo presenta così, non c'è il problema razionalistico nostro di andare a vedere cosa poteva essere, per la Bibbia è un pane miracoloso, però un pane miracoloso che nutre per questa vita, ha nutrito il popolo nel deserto. Gesù dice, non è un deprezzamento della manna, Gesù dice io però adesso dovete operare per un pane che dura per la vita eterna. Il concetto di vita eterna è centrale, lo vediamo dopo sempre, ed è un concetto apocalittico, cioè significa la vita che sta dopo la morte e dopo la risurrezione e il giudizio. dopo comincia la vita eterna. E quindi un pane che si mangia adesso, che vi dà adesso la vita eterna, fino che dura fino alla vita eterna, cominciate a mangiare il pane della vita eterna, è una promessa straordinaria naturalmente, ma i concetti sono noti, io credo, qui, no? Compromette la vita eterna, capiscono molto bene che promette qualche cosa, quindi deve dare un segno. Nel deserto hanno mangiato la manna e appunto Gesù, io tradurrei per finire, perché poi Gesù aggiunge il pane dal cielo, quello vero, cioè quello che veramente discende dal cielo. Per avere la vita di Dio bisogna avere quel pane che mangia Dio, diciamo, ecco, il pane la manna era un dono di Dio, ma nutriva per questa vita, non per la vita futura. Mi sembra che possa essere così qui. Tradurrei al versetto 33 una piccola, non tradurrei come la CEI, Gesù ancora, perché non si capirebbe il versetto 34. Grammaticalmente è possibile, cioè infatti il pane di Dio è quello che discende, è quello che discende, non colui, quello, perché la liberazione viene dopo. Difatti dicono dacci sempre questo, non ha ancora detto che è lui. Se noi diciamo colui in greco, cioè è possibile, soltanto è un piccolo, per dire, è un anticipo, non ci vorrebbe colui, ma ci vuole Gesù. Quindi sottolinea anche qui che il pane di Dio deve veramente discendere da Dio, dal cielo. Non deve essere semplicemente un pane il cui effetto è la vita terrena.